troppo mattone con sacrificio, preghiera, costanza e amore. Ha discepolato i suoi figli, inculcando loro a vivere nel piano di Dio, e Dio l'ha esaudita pienamente. Una vera donna, una moglie sottomessa, che sostiene un potente e unto ministero. Pastore che con amore insegna la parola di Dio. Lei è l'esempio di donna che non guarda le circostanze, ma che decide di avere l'ultima parola su di esse. Fratelli e sorelle, ascoltiamo la unta parola del pastore Assentina Noto in Porrello.
Vi chiedo di alzare le vostre mani. Padre, grazie per questo strumento prezioso, importante, vitale per il corpo di Cristo, che è il pastore Santina. Grazie per quello che hai già messo nel suo cuore, per l'unzione che è già qui, così forte, così copiosa, così potente. Signore, noi siamo pronti ad ascoltare, abbiamo il cuore aperto e vogliamo benedire la pastora Santina per quello che ci dirà da parte tua nel nome di Gesù. Amen e amen.
Wow, non ho parole. Che grande Dio meraviglioso serviamo. E questa testimonianza è il tempo, ora, che Gesù manifesterà la sua potenza in una maniera meravigliosa in tutta la sua Chiesa. E noi vedremo non solo Luca, ancora, la resurrezione dei morti. Perché Gesù l'ha detto e noi siamo i suoi discepoli e lo vedremo. Beh, in questa atmosfera di ringraziamento lo voglio fare anch'io. Ringraziare Dio, come ha detto il pastore Beniamino, ci vorrebbe una vita per tutto quello che Lui fa, farà e continuerà a fare nella nostra vita. Vogliamo avere un cuore grato, perché la gratitudine è la volontà di Dio. Dio vuole dei figli grati, non solo a Lui, ma anche al corpo. Non ce lo dimentichiamo, di essere grati gli uni per gli altri. Voglio ringraziare l'apostolo Beniamino e Maria. Non mi piace chiamarla pastora, perché è mia sorella. Noi siamo cresciuti assieme, anche Beniamino, che è l'apostolo, e mio frate, apostolo. Per me, per voi sì, per me è mio fratello, per voi è il vostro apostolo. Io li ho conosciuti che appena sposati, forse prima. Vabbè, a te ti conoscevo prima, però un po' di vista ti avevo perso, a te Elia. Non mi ricordo più, però un po' di vista ti avevo perso. Poi ti ho rincontrato a cuore quando ti sei sposato, un po' prima. E poi abbiamo fatto il percorso insieme. Tu sei sempre comunque il marito di Marta, ricordati. Vi ringrazio per l'accoglienza, per l'amore, perché mi sono sentita a casa mia, mi sono sentita la parola della grazia di Palermo. Che è stuprato, questa è la continuazione di Palermo. Un prato in fiori di tutti i palermitani. No, comunque, grazie a Dio, perché Dio farà qui, anzi preparatevi, armatevi, perché ci sarà una guerra e una vittoria gloriosa. E voi non è che vi moltiplicherete, vi quadruplerete, vi mille, come si dice? Comunque, conquisterete la Toscana. Perché è piena di guerrieri questa chiesa, il Signore vi aggiungerà, quindi preparatevi a questa ondata di nuove nascite. E quindi se ci sono le nuove nascite ci devono essere i genitori pronti che aiutano a crescere questi neonati che Dio vi darà. Non solo padri nelle chiese, ricordatevelo, la donna è importante, dovete fare pure le madri, perché la famiglia completa, intera e benedetta è stata quando Adamo ed Eva furono messi assieme, lì Dio li benedisse. Quindi il padre e la madre, non solo nella famiglia naturale, ma anche la Chiesa ha bisogno di tante madri, perché i padri soli non vanno bene, vanno bene, però il padre ha la sua parte, la madre ha la sua parte. E il padre non sa fare la parte della madre, la madre non sa fare la parte del padre. Quindi pregate che il Signore faccia sorgere tante donne col cuore di madre che possano curare questi figli, ok? e continueremo ad essere grati a Dio e continueremo a parlare di famiglia, ma questa volta parliamo proprio del Padre, di questo grande e meraviglioso Padre che ci ha portati alla nuova vita attraverso il sacrificio di Gesù. Dio ci ha resi figli. Facciamo un'introduzione. Viviamo in un mondo caduto e la vita è piena di sfide, di difficoltà, e a volte queste sfide e queste difficoltà investono anche i figli di Dio, e il diavolo prova a tenerci con la testa bassa, guardando solo le circostanze, dimenticandoci, forse momentaneamente, mentre ci sono le circostanze, sicuramente, perché se siamo nati di nuovo lo Spirito Santo è dentro di noi, però a volte guardando le circostanze e le sfide ci dimentichiamo che Dio già ci ha fatto vincere, che Dio già ci ha reso vittoriosi attraverso il sacrificio di Gesù, perché Gesù ha compiuto tutto. Non siamo di nulla mancanti, ma se possiamo imparare a vedere Dio come Lui veramente è nel rapporto con noi e come siamo noi stessi, come Lui ci vede, come figli, come la sua immagine splende in noi, se riusciamo veramente a vederci, sapete, dirlo è facile, ma nella pratica non è vero che è così facile, dobbiamo essere onesti. Non sempre ci vediamo con gli occhi di Dio e non sempre riusciamo a vedere la paternità e la presenza di Dio costante nella nostra vita. Sapete, Lui è costante, Lui non ci lascia mai. Io mi viene un ricordo dolcissimo di poco tempo fa, alcune settimane fa, mentre ero in chiesa, stavo passando un momento di difficoltà, perché a volte quando il Signore ci dà delle responsabilità nella Chiesa, abbiamo tanti figli spirituali, non abbiamo la sofferenza solo per quello che succede nella nostra famiglia naturale, ma anche dei figli spirituali. A volte in una Chiesa grande sono di più, allora un po' uno, un po' l'altro ti viene un po' la sofferenza. Ed ero seduta che piangevo e dicevo: Signore, ma dove sei? Perché questo momento è difficile? Una figlia all'ospedale, un'altra soffriva, un'altra di qua. Allora ti viene questa... Ho sentito una dolcissima voce che mi ha detto, quasi udibile: figlia, io sono qua, non ti ho mai lasciato. Scusatemi, mi commuove l'amore di Dio. È così meraviglioso. E credo che questo non lo dica solo a me, lo dice a tutti i suoi figli, perché Lui non ha particolarità. Per Lui siamo tutti uguali. Abbiamo ognuno il nostro compito, ognuno la nostra posizione, ognuno il nostro carattere, ma davanti a Dio siamo figli e figlie. Abbiamo tutti la stessa dignità, lo stesso onore, e apparteniamo tutti a Lui attraverso il sacrificio di Gesù. Non lo dimentichiamo mai. Se potessimo vedere questo, affronteremo i problemi con la fiducia piena in Lui e la vita salirebbe di livello e sperimenteremmo sempre la vittoria, perché siamo nati per vincere. Quindi dobbiamo imparare ad avere questa, crescere in questo, a vedere Lui come Padre che non ci lascia, non ci abbandona e che ci vede come se stesso. Questo è grande. Forse è difficile per noi vederci così, ma l'immagine di Dio è dentro di noi e Lui ci vede così, come Lui è. Certo, noi diciamo stiamo crescendo perché ancora non siamo così grandi spiritualmente da vederci noi stessi come Lui, però dobbiamo avere questa fiducia. Nelle circostanze negative dobbiamo guardare questo, Dio, come abbiamo detto ieri, se vi ricordate, diceva la pastora Marta, già prima che il mondo fosse, il proposito c'era, già prima che noi venissimo al mondo, Dio aveva creato prima il proposito per ognuno di noi. Lui c'ha un proposito, non soltanto per noi figli salvati, Lui ce l'ha per tutte le persone del mondo. Perché non è responsabile se le persone vogliono accettare o no, siamo liberi agenti morali, ma il cuore di Dio piange quando i suoi figli si perdono, quando muoiono le persone non salvate, perché Lui aveva un proposito anche per loro. Quindi le uniche persone che possiamo perdere quel proposito siamo proprio noi, se rifiutiamo. Non diamo sempre la colpa al diavolo, assolutamente sì, Lui ha distrutto tutto, ma noi abbiamo anche la libertà di poter dire, l'autorità come figli di poter dire al diavolo: ora basta, stai sorpassando i limiti, vattene. Non esiste che noi dobbiamo stare sempre con la testa giù. Noi siamo aquile, non siamo galline. Le aquile volano, le galline mangiano i vermi che ci sono a terra. Dio ci ha fatto aquile, ci ha dato le ali per spiccare il volo, diceva la pastora ieri. E noi siamo così. Quindi dobbiamo cercare di realizzare il più possibile in preghiera, perché le vittorie si ottengono con i cali alle ginocchia. E noi ce le abbiamo perché Ora non si usa più stare in ginocchio perché ci sono troppe persone nelle chiese, perché non ci sono più banche, ma io mi ricordo, noi ci ricordiamo che le ginocchia avevano i calli. Per quante ore stavamo in preghiera a supplicare Dio quando l'opera doveva nascere. E quindi la preghiera è un'arma, come diceva l'Apostolo, un'arma potente che poi ci fa vincere. E a volte noi ce lo dimentichiamo. Non soltanto la preghiera di supplica di, e che ci vuole nei momenti di bisogno, ma di ringraziamento, perché quel ringraziamento è la fiducia che Lui opera, la fiducia che Lui ci ama, che non ci lascia, che porta a compimento e che ci porta al suo proposito. Nonostante le battaglie, anche come dicevamo ieri, tirati per i capelli, abbattuti, trascinati, però Dio ci vuole portare al centro del suo proposito, a meno che noi lo impediamo. Allora, perché le attitudini sbagliate dobbiamo cambiarle anche noi. E adesso vi parlo di un personaggio che mi piace tanto, meraviglioso, però che a volte aveva delle paure e delle attitudini che invece di avvicinarsi quasi quasi si allontanava da Dio, perché ancora non aveva avuto la rivelazione di quello che lui era e come Dio lo vedeva. Allora, leggiamo Luca 5, dal verso 1 al verso 10. A me non piace leggere, e manco nel telefonino, mi piace il foglio, la Bibbia, la carta. Che volete, farò quasi 70 anni, quindi tutte queste cose moderne non mi piacciono molto. Ora avvenne che mentre egli si trovava sulla riva del lago di Gennesaret, o altri nomi, non mi ricordo come si chiama sto lago, e la folla gli si stringeva attorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla riva del lago, dalle quali erano scesi i pescatori e lavavano le reti. Allora salì su una delle barche che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Postosi a sedere, ammaestrava le folle dalla barca. E quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e calate le vostre reti per pescare. E Simone rispondendo gli disse: maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò la rete. E fatto ciò, presero una tale quantità di pesci che la rete si rompeva. Allora fecero cenno ai loro compagni che erano nella barca perché venissero ad aiutarli. Ed essi vennero, riempirono tutte e due le barche, tanto che stavano affondando. Vedendo questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore. Infatti Pietro e tutti quelli che erano con lui furono presi da grande stupore per la quantità di pesci che avevano preso. Lo stesso avvenne pure a Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, da ora in avanti tu sarai pescatore di uomini vivi. Guardate la differenza. Pietro cosa doveva rispondere normalmente? Signore, ma sei meraviglioso, grazie per tutto quello che ci hai dato. È bellissimo, noi non abbiamo pescato, sei venuto tu e ci hai dato così tanta abbondanza. Invece che fa Pietro? Stai lontano, Signore, perché io non sono degno. Sapete, a volte è vero, se guardiamo naturale la nostra vita, nessuno di noi è degno di Dio. Nessuno di noi può dire: Signore, io sono degno, quindi dammi. Cioè, è logico, se tu lo pensi umanamente è vero. Ma nel momento che nasciamo di nuovo, la vecchia natura non c'è più e Dio ci fa degni. A volte questo fatto di sentirci indegni e di stare, invece di avvicinarci, diciamo allontanati perché io non sono degno, povero me, io l'ho fatto per anni quindi so cosa sto dicendo, è una sottile trappola che ti porta ad avere, che distrugge la tua fiducia in Dio, perché tu lo ripeti così tanto che non sei mai certo se Dio ti ama o no. Allora Pietro, invece di essere grato e di dire: Signore grazie, ma tu sei il figlio di Dio, allora perché questo solo tu lo potevi fare, cosa fa Simone? Infatti qui era ancora Simone. Allontanati da me. Ma guardate la differenza. Forse Gesù gli ha detto: sì Simone, è vero, tu sei un povero e io non posso stare vicino a te, quando sarai degno allora ne parliamo. Manco lo ascoltò. Siccome Gesù ha il proposito e già sapeva chi era Simone e cosa doveva diventare, lo incoraggia subito. Invece di dire: Simone, ma tu questa fede dove ce l'hai? Dice subito: non temere, da ora in avanti tu sarai pescatore di uomini vivi. Questo è Gesù. Lui ha profetizzato quello che già vedeva nel suo proposito e ha detto una parola di incoraggiamento e di profezia a Pietro. Non lo ha rimproverato, non ha detto: ma che stai dicendo? Ma no, manco l'ho ascoltato, ha ignorato quelle parole, ha subito profetizzato su di lui una parola di incoraggiamento. Questo è il nostro Gesù. E a volte ci relazioniamo così con lui e perdiamo, perché non avendo, io l'ho fatto per anni, perché sono cresciuta in una chiesa religiosa. Allora faccio una premessa: il mio pastore di quella chiesa per me è stato un padre ed era meraviglioso. Però dobbiamo anche ammettere che c'era un po' di limite nella rivelazione della parola. Quindi loro, come religiosi, dicevano sempre, come le chiese antiche religiose, no? Non so quanto di voi l'hanno conosciuto, non siamo degni, nella preghiera c'era questo: Signore, perdona i nostri peccati, sono un tizzone scampato dal fuoco, non sono degna, povera me, misera me, la mia mente è piccola, è inutile, che schifo che sono. Ma Dio non ha figli schifosi, vermi, tappeti, che Dio è? Cioè, facciamo vergogna al Padre quando siamo così. È vero che eravamo peccatori, ma non lo diciamo più che siamo dei peccatori. Possiamo sbagliare, possiamo cadere, ci rialziamo, dobbiamo chiedere perdono per i danni che facciamo, ma vediamoci con gli occhi di Dio. Lui non vede quando cadiamo come stiamo diventando, lui vede quando ci rialziamo come saremo. E noi dobbiamo avere questa fiducia. Se noi viviamo una vita positiva basata sulla parola, acceleriamo i tempi per arrivare a somigliare a Gesù. Mentre in questa maniera è sottile, sembra quasi poverino, ma Pietro in fondo è stato onesto, perché lui lo sapeva che era così. Allora magari non si sentiva degno, può essere vero, però può essere sottile, che se tu non vedi quello che Dio è e come tu sei ai suoi occhi, questo ti porta a piangere sempre quello che, a compiangerti, misero me, povero me, non sono degno, e come farò? E chi sarà degno del tuo amore? Io, perché sono sua figlia. Gesù cosa ha fatto allora? Quando noi diciamo sempre così, è come se rinneghiamo il sacrificio di Gesù. Non è bastato, ne doveva fare un altro più grande per poter essere degno dell'amore di Dio. Non mi è bastato che Gesù è morto sulla croce e ha versato il suo sangue, perché è troppo peccatrice sono, come faccio ad essere salvata e a vedermi con i suoi occhi? Ma Gesù ha compiuto tutto sulla croce. E quando noi facciamo così e ci lagniamo di quello che siamo, è come se stiamo rinnegando, come se stiamo dicendo a Gesù: ma perché hai fatto questo sacrificio? Non mi basta. E questo è un dolore, questo è il dolore più grande per Gesù. Perché mentre Dio ci vede attraverso Gesù, lui attraverso i suoi figli, per questo possiamo avere libero accesso alla gloria e al trono di Dio, perché il Padre ci guarda attraverso il primogenito e vede tanti Gesù come lui. Non dice la parola che lui è il primogenito di molti fratelli? Lui è il primogenito e noi siamo tutti figli del Padre come lui. Quindi dobbiamo smettere con queste attitudini di lagna e di vederci come siamo naturalmente. Noi siamo soprannaturali. Non siamo naturali, siamo soprannaturali. E quindi dobbiamo vivere nel soprannaturale. Quando diciamo: Signore, venga il tuo regno, il regno, venga il cielo sulla terra, non significa solo che vogliamo vedere i segni, prodigi e miracoli perché li vogliamo, perché ci sono, perché Gesù l'ha fatto, ma vogliamo vedere anche il miracolo nella nostra vita di trasformazione. Vogliamo vedere che io guardo Giovanni e vedo, io lo vedo Dio in lui, perché lo amo tanto, anche se gli dico che è il marito di Marta, lo faccio per farla arrabbiare, però lui lo sa che io lo amo. Gloria a Dio. Quindi quella fu la risposta a Pietro: non ti preoccupare Pietro, gli profetizzò. E noi, anche noi, verso i fratelli e verso le sorelle, questo lo dobbiamo prendere, mi viene e ve lo dico, dobbiamo imparare a parlare. Quando cade un fratello, quando cade una sorella, poi vai a ciuciuliare, lo dico in siciliano, non dico in italiano, vai, invece di comprendere, di aiutare, di dare la mano, di ristorare, vai a sparlare. Averiste? Bella, io te l'avevo ritta, tia. Traduco? Hai visto che brava quella sorella? Io te l'avevo detto che non era molto, non mi convinceva tanto. E che stiamo, che lavoro stiamo facendo? Tu io pensiamo che Dio è contento quando noi facciamo questo. Anche se la sorella ha sbagliato, vero, il fratello ha sbagliato. Che facciamo? Gli mettiamo il piede addosso e lo schiacciamo? Noi siamo tutti uno. Quando tu schiacci il fratello, stai schiacciando te stesso, perché Dio vede, ci vede tutti uno. Stai schiacciando il sacrificio di Gesù, stai disprezzando quello che Dio ha fatto nella vita di tua sorella o tuo fratello. Domani potrebbe capitare a te e anche lei potrebbe schiacciarti e disprezzarti. Il disprezzo, Lo sparlamento nella Chiesa non ci deve essere più, perché c'è lo Spirito Santo. Avete sentito l'atmosfera di dolcezza e di amore che c'è stata e che c'è? Dio gioisce quando i figli sono insieme, quando si amano, quando si apprezzano, perché tutti insieme siamo il corpo. Non mi stancherò mai di dirlo, lo dico fino alla nausea. Voi, se volete, quando mi vedete, quando dice, pastora, perché non vedi di nuovo? Sempre di questo parlerò. La famiglia, l'unità, il padre, la moglie, la mamma, i figli. Questa è la mia delizia. Forse perché vengo da una non famiglia e l'ho desiderata così tanto che poi il Signore mi ha salvato e mi ha dato una famiglia meravigliosa, spirituale e naturale. Io lo ringrazio, non mi basta la vita per ringraziarlo, è andato oltre quello che io potevo pensare, potevo desiderare, è andato oltre. Mi sono sposata a 34 anni, però Dio mi ha dato di più. E quando mi dicevano, tu con questa testa che hai, che vuoi il servo di Dio, rimarrai zitella, e che me ne frega, travaglio e lavoro e mangio, ma io Dio non me lo vendo per un uomo qualsiasi. O mi dà un servo o niente. No, non si muore senza matrimonio, mi starò senza sposata, ma servirò Dio liberamente. Che ne so se mi capita uno qualsiasi e poi mi impedisce di servire Dio, meglio di no. Ho aspettato, mi sono sposata a 34 anni, però Dio è andato al di là. Poi gli ho detto, Signore, ma io non ti avevo chiesto così tanto, un po' di meno, perché non ci sto, non riesco a stare appresso a quell'uomo, Signore. Ora sono più lenta e lui invece corre sempre veloce. Anche all'aeroporto mi lascia indietro perché con le gambe di 3 metri non lo raggiungo. Lirio, aspettami! E mi dice, ma perché non eri qua? Ma quale? Tu fai un passo, io ne devo fare 20, non ce la faccio. E lui corre veloce. Ormai sono abituata a correre, quindi le sorelle mi hanno detto, ma perché corri? Stai calma, perché c'è sempre mio marito che corre davanti a me. Quindi lo devo seguire perché non ce la faccio. Ecco perché dicevo ieri, passiamo il testimone ai giovani, così loro ci danno la mano. Non che mio marito non me la dà, almeno ci sono i giovani che mi danno la mano e mi fanno correre. E lavoriamo insieme. Non glielo dite a mio marito che vi ho detto queste cose. Tanto lo stanno riprendendo, però là le mie figlie ridono. Sta predicando mio marito, non vede. Si vede là, se lo vedo. Allora, questo è quello che Dio ci ha dato ed è meraviglioso. Leggiamo un verso che già fin dalla fondazione del mondo lui aveva questo proposito meraviglioso per i suoi figli, questo Dio grande e questo Padre meraviglioso. Quando parliamo di Dio, Giovanni lo sa questo perché io lo dicevo sempre, non usate mai l'articolo indeterminativo, è odioso. Dio non è un padre, Dio non è un amico, Dio non è un Dio, Lui è il padre, l'amico, il Dio onnipotente unico. Possono esserci altri dei, ma non sono Dio. Se tu dici un padre, dici uno fra tanti, ma non c'è un padre come Lui, quindi Lui è il padre. Non scrivere più cantici senza quando dice un amico, un padre, no, il, bravo. Tu quando scrivi pensa a mia. Oh oh. Allora, leggiamo Efesini 1, il verso 4, che è bellissimo, e il 5 dice così. Allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Come mai non c'eravamo? Come che ci ha eletti? È una follia umana, perché Dio è eterno e Lui vedeva e vede e non cambia mai e non cambia il suo amore e non cambia quello che Lui ha deciso per noi, perché è eterno e le cose eterne non cambiano. Lui già avanti la fondazione del mondo aveva tutto il puzzle chiaro per ognuno di noi e ci ha eletti affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà. Che grazia! Ancora prima che il mondo fosse, già noi eravamo in Lui, nel Suo cuore, e ci vedeva e aveva disegnato il proposito per ognuno di noi. Ecco perché il Suo cuore brucia e arde, ecco perché Gesù gli ha detto a Pietro, l'ha incoraggiato subito, perché lui vede già alla fine in mente, in tutto quello che Lui fa. Se noi potessimo realizzare questo, entreremmo nel riposo. Io obbedisco, mio Padre alla fine in mente e mi conduce. Non sono super spirituale, non sono entrata ancora nel riposo. L'Apostolo Beniamino e Maria mi conoscono. Io mi scanto un poco. Quando mio marito mi dice vai tu, porta la parola, mi viene la trevarella. Signora, come farò? Aiutami. Le farfalline si muovono. Poi magari gli do un po' spazio e volano via. Però sul momento un pochino di timore c'è. Quindi non è che siamo... Però la parola è... O che ho le farfalle, o che sono senza farfalle, la parola rimane parola vera, fedele e verace. E se noi veramente realizziamo chi Lui è in noi e chi siamo noi in Lui, come Lui ci vede, entriamo nel riposo. Ci godiamo tutta la benedizione e il benessere che Lui già ha preparato. Ci prendiamo quelle benedizioni che sono già preparate per noi, ce le ha date, le dobbiamo prendere. Io dico sempre, in cielo c'è una stanza così grande, piena di doni e di pacchi. Sapete di chi sono i nostri? Perché non ci siamo andati a prendere? C'è la stanza delle giacenze. E Dio sta aspettando paziente, è messo così come il fratello. Quando dite voi, venite a prendervi i regali, i doni che già io vi ho dato. Signore, fammi questo, ma chi ti ha fare prenditelo? È tuo, sei mio figlio. Ti appartiene, hai il diritto di prendertelo. E invece noi no, ci diamo... battagliamo, ci diamo da fare perché ci affatichiamo, ci stanchiamo. Dobbiamo realizzare questa parola. Lui ci ha predestinati avanti, già siamo suoi figli, quindi tutto ci appartiene, siamo degni. Dio non ha figli indegni. Sbagliamo, ok, è vero, ci rialzeremo, Lui ci darà la grazia di poterci rialzare e continuare a guardare Lui. Chiederemo perdono a Lui, ai fratelli, alle sorelle, ma andiamo avanti tutti insieme tenendoci per mano perché siamo uno e vedremo la gloria di Dio. Sapete perché non scende a volte la gloria di Dio? Perché manca per noi, non manca per Lui. Non è che Dio non vuole, siamo noi che allentiamo i tempi e lo limitiamo. Ma ora è il tempo di accelerare. Lo dobbiamo fare, perché chi non accelera e sta seduto pigramente senza avere il coraggio nella forza di affrontare come vorrei dire, e regnare sulle situazioni della vita, sulle circostanze negative, resterà indietro, perché Gesù non può aspettare ancora molto. I tempi già li vedete attorno a noi, stiamo per arrivare e dobbiamo correre. In questo caso devo imparare a correre, non solo dietro a mio marito, ma dietro allo Spirito Santo per ubbidire a tutto quello che ci dirà di fare. Un altro personaggio nella Bibbia. Intanto voglio dire questo che è bello. Quando c'è stato il peccato, Adamo ha distrutto. E siccome il pensiero di Dio era creare una famiglia meravigliosa, una terra piena di figli e figlie che regnassero, i cieli aperti, e potevamo andare, scendere, prendere dal cielo e portare sulla terra, così Dio aveva pensato di fare con Adamo ed Eva. Poi venne il peccato e Dio perse la sua famiglia. Allora cosa ha fatto? Gesù ha detto, Padre, vado io, perché voglio recuperare questi figli e te li voglio portare. Gesù è venuto per salvarci, è vero, ma Gesù è venuto per portare al Padre i figli che aveva perso. Questo è stato il cuore, l'amore, l'affetto principale di Gesù. Non poteva vedere più il padre che soffriva per questi figli persi. Allora ha detto, ci vado io, Padre, te li riporterò salvati. Te li riporterò tutti alla mia immagine. E Gesù è venuto a fare questo. Quindi adesso siamo pronti per imparare a regnare, accelerare i tempi e stare alla sua presenza prendendo quello che Lui ci vuole dire per ubbidirlo in ogni cosa, come ha fatto Gesù. Abbiamo l'esempio perfetto. Perché Gesù sta seduto alla gloria? Perché Dio ha detto, questo è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto? Ancora Gesù non aveva fatto niente, perché si è compiaciuto il Padre? Mica ancora aveva operato, stava appena entrando nel ministero. Perché Lui aveva detto, faccio tutto quello che ti dico, in perfetta obbedienza. Morto a se stesso, ha rinunciato, perché Lui era un uomo, aveva pure i suoi pensieri, aveva pure... le sue sensazioni, ma ha detto, Padre, io vengo per fare la tua volontà, e ha fatto perfettamente la volontà di Dio. Per questo Dio si è compiaciuto ancora prima che Lui cominciasse il suo ministero. E noi siamo a volte diciamo, vabbè, ma Lui era Gesù, era il figlio di Dio, che vogliamo paragonare? No, questa è una bugia che il diavolo ha messo nella nostra mente per fermarci. Noi siamo come Gesù. Siamo stati salvati, saremo a sua somiglianza, perché l'immagine già c'è, non lo dimentichiamo, ce l'ha data Dio quando ci ha creati col soffio. Ha detto facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, quindi l'immagine c'è. Difatti le persone che non sono salvate, che sentono sempre questo vuoto, questa smania, questa ricerca, è perché c'è l'immagine di Dio. Se non la riempiono con l'immagine resteranno sempre vuote, possono essere e diventare pure i padroni del mondo, i più ricchi del mondo, non saranno mai felici, perché quel vuoto appartiene a Dio. Quel vuoto appartiene a Gesù. Quando saremo ripieni di quell'immagine meravigliosa e di quella vita, la felicità sarà completa e totale. Non cercheremo più niente. Difatti i figli di Dio che veramente ricevono e hanno comunione con Dio, ma che cosa vogliono di più? Cosa vogliamo di più? Quando abbiamo realizzato di questi siamo pienamente soddisfatti. Cosa ci dà il resto? Cosa ci dà il mondo? Cosa ci dà tutto quello che stiamo vedendo attorno a noi? Ci dà soltanto il motivo di intercedere perché Gesù torni presto e il mondo possa essere salvato e tirato fuori dalle mani di questo diavolo che vuole distruggere il mondo, che sta distruggendo il mondo. Non c'è più famiglia, non c'è più rispetto, né per le autorità. Vedete il telegiornale? Mamma mia, meglio non vederlo. Un tredicenne che sfregia la maestra solo perché ha sbagliato un compito. È terribile. Ma come si fa? Un quindicenne, non so quanti anni ha questo adolescente, che entra e spara, che ammazza IA. È allucinante quello che si sente dire. Stiamo arrivando a vedere, più di questo non possiamo vedere, non si sa cosa arriveremo a vedere. Perciò vogliamo accelerare e gridare che Gesù ritorni, perché tutto questo male lo metta fine e possiamo regnare con Lui, felici, e vedere le persone salvate. È terribile quello. E noi, questi sono i posti più belli dove poter restare. Sono i posti più... Diceva Davide... com'è? Alla tua... mille anni? No. No, no. Stare alla tua presenza vale meglio che stare... Non mi ricordo, è un salmo di Davide. Comunque lui lo dava di Dio perché diceva io voglio stare alla tua presenza. No, non è così. È una... Non me lo ricordo. No, non è che... Sì, è un altro. Comunque il senso è quello. Stare alla presenza di Dio vale più che stare dovunque, anche in un luogo bellissimo, meraviglioso, d'oro, luccicante, non vale come stare alla presenza di Dio. Perciò quello dobbiamo anelare, stare con Lui. Gesù venne a recuperare quello che era perduto dopo la caduta e tutti quelli che hanno fede in Lui e nel sacrificio della croce diventano figli e figlie secondo il suo piano originale. Lì ci vuole portare Gesù, all'origine, essere regine e re che regnano. C'è un altro personaggio nella Bibbia che disse pure non sono degno, ma in un'altra maniera, lo disse al Padre, ma questa volta lui ha avuto una risposta diversa. Lo vogliamo leggere in Luca 15, che il figlio il prodigo. Leggiamo subito solo due versi. Il figlio gli disse, padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi, guardate la risposta come fece Gesù, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi. Manco lo ascoltò. Non è che gli disse, vero, hai ragione, ingrato, figlio ingrato, ti sei masticato tutta l'eredità e ora ti presenti, ma con quale faccia lo fai? In siciliano si direbbe, ma vattino, non ti facessi l'estate, ti fai un meno. Cioè, vattene, dove ti sei fatto l'estate, ti fai l'inverno. Ora mi viene a cercare che sei diventato così puzzolente e ti sei mangiato l'eredità. Ma il padre cosa ha fatto? Se l'ha abbracciato, l'ho abbracciato, manco ha sentito la puzza dei maiali, perché era puzzolente di maiali. E quando lui diceva, padre, non sono degno, il padre non lo ascoltava più. Ha detto ai servi, venite, rivestitelo, pulitelo, mettetegli la veste, i sandali, mettetegli l'anello al dito, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto e io l'ho ritrovato. La gioia del padre qual era? Ritrovare il figlio, non gli importava più. Ha cancellato, appena l'ha visto, ha cancellato subito, come se non fosse mai uscito di casa, e lo ha ristorato. Questo fa Dio con noi. Gli ha messo la veste che è la natura di Dio, gli ha messo l'anello che è l'autorità, l'appartenenza al Padre, il sigillo, e gli ha messo i sandali, che è libertà. Sapete, a quei tempi, quando le persone diventavano schiavi o li prendevano prigionieri, gli toglievano subito le scarpe, li facevano stare a piedi scalzi perché era umiliante. Poi quando erano liberi glieli ridavano. Per questo il padre ha detto subito: mettetegli i sandali ai piedi, mio figlio non è più schiavo di quello che ha fatto, è libero. E lui, invece di dire: padre, ma tu mi stai abbracciando, oh Signore, ma non ti conoscevo, tu sei un padre meraviglioso, io ti ringrazio, cosa ha fatto invece lui? Ok, forse umanamente è pure giusto che ha detto: non sono degno, non posso essere chiamato più tuo figlio, ma manco voglio entrare a casa, fammi solo uno dei tuoi servi, perché ho sbagliato, ti ho dato dolore, mi sono mangiata tutta l'eredità e soprattutto sto morendo di fame. Perché a lui la molla questa è stata. Finché aveva i soldi, a suo padre manco lo pensava. Quando sono finiti i soldi e lui e manco poteva mangiare quello che gli davano ai maiali, perché non glielo davano, lui disse: ma io che sto a fare qua? Io mi rialzerò e me ne andrò da mio padre. Grazie a Dio che non ha perso mai la percezione della paternità, perché altrimenti diceva: no, ma io non ci posso andare, mi cercherò un altro lavoro. Ma chi ce l'ha il coraggio di andare dal padre? Si è ricordato di chi era suo padre e ha detto: io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato, eccetera, eccetera. Ma il padre manco gliel'ha fatto dire, manco l'ha ascoltato. Aveva pure, forse il padre aveva pure il diritto di farglielo sentire: ti chiedo perdono, però manco l'ha ascoltato. Così è il padre con noi. Noi a volte non diciamo solo, dipende dai momenti che passiamo, non diciamo solo inginocchiandoci o pregando, piangendo: Signore perdonami, ho sbagliato. Quando non abbiamo la percezione chiara della paternità, quella preghiera si ripete un milione di volte, come se Dio, Signore, e sempre ci battiamo il petto: Signore, ti chiedo, ma ieri me l'hai detto, anche oggi io già ti ho perdonato, appena tu mi hai detto Signore basta, non me lo chiedere più, ti ho perdonato. Ma a volte sapete qual è il problema? Che siccome noi non abbiamo questa piena percezione, non ci perdoniamo noi. E questo si riflette e pensiamo che Dio neanche mi può perdonare, se non mi perdono io, se non riesco. Ma tu chi sei? Non sei il tuo Dio. Se Dio ti perdona, basta. Ecco perché torniamo al punto di vederci con i suoi occhi. Se noi potremmo vederci con i suoi occhi, anche quando sbagliamo, ci rialziamo con la piena fiducia nel suo amore. Non è superficialità. Quando il Padre lo riabbracciò, quando Gesù disse a Pietro: Pietro, non temere, non è che vogliamo dire: ma allora Dio è superficiale, come tratta il peccato? Allora possiamo peccare tanto lui ci perdona? Non è questo. È che Gesù il peccato lo ha trattato definitivamente. È che noi dobbiamo avere la percezione che quando siamo stati salvati, il sangue di Gesù ci ha tolto la natura del peccato. Un figlio di Dio che ha comunione col Padre non può desiderare più di peccare. Può sbagliare, sicuramente, ma io non credo che un figlio di Dio che ha esperienza col Padre, che riceve l'amore di Dio, si sveglia un giorno e dice: oh, mi verrebbe voglia di andare ad uccidere quel nemico che mi ha fatto tanto male, mi verrebbe voglia di peccare, mi vado a ubriacare, vorrei sapere che significa essere drogati, vorrei sapere che significa essere gay. Io non credo che un figlio di Dio gli passino questo per la mente. Ormai la vecchia natura è morta. Quindi quando noi abbiamo dei falli, io non li chiamerei neanche peccati, quando cadi per un fallo e ti rialzi, la percezione che sei figlio di Dio non è passata. Allora qual è il tuo cuore? Signore, grazie, grazie padre. Come fanno i padri con i figli? I bambini sbagliano e li mettiamo in castigo, li mettiamo in prigione per un anno? No, il padre lo disciplina. Questo non significa che i bambini possono fare quello che vogliono. Ci sono i limiti, abbiamo detto che hanno bisogno dei paletti, altrimenti vivono insicuri, come noi abbiamo bisogno dei paletti da parte di Dio. Però questa percezione che il padre mi ama non la perdiamo. Quando i bambini sbagliano e vanno da papà o da mamma a dire perdonami, tu che fai? Ti commuovi, piangeresti quasi quasi dietro a loro. Quando li devi punire, ti puniresti tu invece di punire loro. Perché tanto è l'amore. E se ce l'abbiamo noi che siamo uomini e donne, figuratevi il Padre che ha dato Gesù, l'unico, il massimo, non poteva dare di più, ha dato tutto quello che aveva, Gesù. La ricchezza, la gloria, perché Gesù è la gloria. Gesù è la parola. Gesù è l'azione. Gesù è tutta la nostra vita. E più di questo Dio non poteva dare. Quindi quando ci ha dato tutto, dicono a Roma, er più, cosa ci poteva dare? Abbiamo tutto, siamo noi che non riusciamo a capire, perché nella nostra mente ancora ci sono i ragionamenti dei paradigmi che ci siamo costruiti per giustificarci, per vedere le cose con gli occhi come ci conviene a noi. Ma quando cadranno questi paradigmi, speriamo presto, e i veli si muoveranno e possiamo vedere Dio com'è e ci possiamo vedere come Lui ci vede, oh, allora entreremo nell'accelerazione e correremo veloci senza ostacoli. Le circostanze non ci spaventeranno più. Saremo veloci a correre verso la pienezza della volontà di Dio. E il primo a essere felice sarà Lui, perché sta aspettando questo. Lui è pronto, siamo noi che non siamo pronti. Non mi vorrei prendere tanto tempo, perché è giusto che lascio la parola anche all'Apostolo. Oggi è domenica. E ti rubo tutto il tempo. Tu mi hai fatto parlare, io non c'è giugno. Quindi dicevamo, le scarpe erano simbolo di libertà e Lui è stato liberato, è ritornato ad essere figlio, Dio gli ha dato autorità e onore. Leggiamo da altri due versi importanti che ci parlano di come Lui ci ha fatto regnare ancora prima che noi venissimo al mondo. Romani 8, 29 e 30 dice così: poiché quelli che ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Dice li ha pure, non dice che li deve, l'ha fatto prima ancora che noi venissimo al mondo. Quindi manca per noi raggiungere il centro della sua volontà e il suo proposito, perché Dio già ci vede così, compiuti, perché Gesù ha compiuto. Ci dobbiamo vedere noi così, con gli occhi di Dio. E un altro verso importante, Filippesi 1,6, dice così: essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato una opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Questa è fiducia, è riposo. Lo so che il cantiere è aperto, però stiamo parlando di cose spirituali. Nel regno naturale il cantiere è aperto e ancora dobbiamo crescere, dobbiamo imparare tanto, tanto, tanto dalla parola. Dice sempre mio marito: noi conosciamo solo forse il 5% della parola di Dio, figuratevi quanto dobbiamo conoscere ancora. E se la conoscessimo tutta, stiamo imparando, stiamo crescendo insieme, ma spiritualmente non dimentichiamo mai che tutto è fatto. Questo ci incoraggia, fratelli, perché il diavolo cerca sempre di andare attorno per rubare, ammazzare e distruggere. Lui non è contento che il Signore opera nella nostra vita, lo vuole impedire a tutti i costi, ma è sconfitto. Ricordate la pastora Serena, per chi c'era, cosa diceva ieri in quella poesia bellissima che ha scritto: provaci a distruggermi, provaci, ma ti brucerai, perché Gesù è con me, perché Gesù già ha compiuto, il puzzle è compiuto, l'ha messo a posto, l'ha messo pezzettino dopo pezzettino. E c'era quella donna con la gamba che schiacciava la testa del serpente, perché già abbiamo vinto, siamo nate per vincere. Il piccolo Luca se n'era andato, ma lui non lo sa che Dio ha un piano meraviglioso, che Dio lo salverà e lo porterà ad essere un discepolo meraviglioso di Gesù. Il diavolo aveva fermato la sua vita, ma Dio non aveva fermato il suo tempo ancora. Ancora non era il tempo, perché Luca deve crescere e deve testimoniare la gloria di Dio. E noi benediciamo questo bambino. Quanti anni ha? Così io me ne vado e continuerò a pregare per lui. 5 anni, ha ancora tempo, deve guerreggiare, sarà un guerriero. E schiaccerà la testa al diavolo, perché si è permesso di toccare la sua vita, e Dio lo ristorerà completamente, lo farà diventare una persona meravigliosa che testimonierà a tutti la gloria di Dio. E noi insieme benediciamo la vita di Luca e della sua famiglia. Quindi Dio ha cominciato un'opera e lo Spirito Santo la porterà a compimento. Il padre non discusse del peccato del figlio, non perché l'obiettivo di Dio è trascurare il peccato, ma perché lo ha trattato in maniera definitiva. Il sacrificio di Gesù ha pagato per il nostro peccato e per la nostra natura adamica. Ha aperto la strada perché potevamo realizzare la nuova nascita e diventare nuove creature in Cristo Gesù. A volte le emozioni cercano di sfidare la nostra fiducia e questi cambiamenti interiori che avvengono alla nuova nascita. Sapete, quando noi nasciamo di nuovo comincia il cambiamento interiore, ma a volte noi non ce ne accorgiamo, perché ci sono sempre le circostanze, perché a volte vediamo come se noi non cresciamo mai, a noi sembra così. Signore, ma questo vizio, faccio un esempio, ma ancora non me lo posso togliere, ma non cresco mai, sono sempre allo stesso posto. Spirito Santo, ma perché non mi aiuta a superare questo? Vedi, io sono... Allora, invece di lamentarci, adesso dobbiamo cambiare modo di parlare. Dobbiamo combattere contro questo, perché più ti lamenti, più il diavolo vede il territorio facile, cioè, ok, l'ho fregata, questa mi crede, allora io continuerò. E ti inietta il veleno nella me, perché questo è il territorio che lui predilige, sapete? Nello spirito non ci può andare, non ci piove, perché noi siamo nati di nuovo, quindi non lo può fare. Dov'è l'unico territorio che ti può tentare? Qui, perché tu ascolti. Qual è il segreto? Se lo fai scendere nel cuore, già diventa pericoloso. Ma se tu fin dalla mente ti alzi, no, che stai così a lamentarti, ti alzi e dici: aspetta, Dio mi ha dato la corazza completa, io sono più che vincitore, tu non puoi dirmi questo, sei bugiardo. Io sono quello che Dio mi vede e io mi sto vedendo così. Se noi cambiamo linguaggio e cominciamo a parlare, la parola crea non soltanto le circostanze, ma crea dentro di noi nuovi pensieri. Dice che la fede viene dall'udire. Dall'udire cosa? La Bibbia, la predicazione, amen. Ma dall'udire anche quello che tu dici di te. Quando tu parli e apri la bocca per parlare di te, tu ascolti e la fede dentro cresce. Lo spirito si fortifica e l'anima deve stare sottomessa al corpo pure, perché noi siamo spirito, abbiamo un'anima e viviamo in un corpo. Ma non siamo un'anima e un corpo, siamo spirito all'immagine di Dio. E il nostro spirito deve regnare, è stato fatto per regnare, e deve regnare non solo sulle circostanze, ma su noi stessi. Perché Davide poteva dire: anima mia, perché ti abbatte e ti commuovi me? Ma come, Davide parlava all'anima, perché lui chi era? Non era lui l'anima? Non era l'anima, era uno spirito. E Davide ha avuto questa chiarezza e ha detto: anima mia, ma perché ti abbatti? Guarda Dio. E questo ti porta fede nel cuore e riposo. Quindi anche per questo dobbiamo imparare a parlare, imparare una preghiera nuova di lode, di ringraziamento e di combattimento, con la visione chiara che già abbiamo vinto e che il diavolo è bugiardo quando ci sussurra queste cose. Se noi abbiamo piena chiarezza di questo, guardate, il diavolo, lui ha paura di noi, siamo noi che non ci crediamo. Ma se tu apri la bocca, diceva Marta ieri, l'aspirapolvere, quando tu preghi non sente niente, tu può gridare quanto vuole. Cioè, ma chi è? Chi è che ha detto ieri che il diavolo è picco così? Mi è piaciuta tanto. Tu, bravo, a guerriere, che poteva ridere. Chi dà, un diavolo ride, si scanda proprio. Guarda, proprio. Manco ci prova, tu, mai, ma guarda, assolutamente. Già appena la guarda ci aiuto, me ne vado. E lei è nata così, guerriera. Quindi, quando noi abbiamo la percezione che Dio è, il diavolo non è, lui si spaventa e se manco ci prova più. Ci prova fino a quando noi usciamo fuori dalla nostra mentalità. Quando acquisiamo i pensieri di Cristo e ragioniamo come Gesù, non ci prova più. Gesù è stato tentato. Cosa ha fatto nel tempo della tentazione? Ha lasciato l'ultima parola al diavolo o l'ha detto lui l'ultima parola? Intanto è andato lui a sfidare il diavolo. Non è che è sbagliato dire che il diavolo l'ha portato nel deserto per tentarlo. Lo spirito lo ha portato lì, perché è stato lui a sfidare il diavolo, a dire l'ultima parola. Sta scritto, ricordatelo Satana, sta scritto, e Satana lo sa che sta scritto. Quindi noi dobbiamo fargli vedere chi siamo, perché lui teme quando noi diciamo l'ultima parola, e non dobbiamo permettere a lui di dire l'ultima parola, non la deve dire, non ce l'ha il diritto di parlare, non deve parlare, non lo dobbiamo ascoltare. Quando lui parla dobbiamo dire subito: zitto, non ti voglio ascoltare. Perché sei sconfitto, non hai nessun diritto di parlare con me, non sei degno di parlare con me, perché io sono una regina e tu non puoi parlare con me. Se Adamo l'avesse fatto, tutto questo non sarebbe successo. Eva ha sbagliato, Adamo c'aveva a dire a Satana: che stai facendo? Smamma, esci fuori dal giardino. Solo che a volte noi lo lasciamo entrare nel nostro giardino. Il nostro giardino è fatto per regnare noi, non il diavolo, e lui non deve entrare nel nostro giardino. E se abbiamo questa fede, questa fermezza, noi torneremo ad essere la chiesa che è nata la prima volta. Primitiva no, dice, mi metto un mi piace primitiva. La prima chiesa, perché avevano tutto, perché nessuno era malato, perché i malati guarivano, perché c'era la potenza, perché gli apostoli e i discepoli quando pregavano ascoltavano la voce di Dio, perché con la presenza di Dio tremavano i muri. Erano diversi loro? Non siamo uguali? Avevano capito, avevano recepito, avevano afferrato appieno le promesse di Dio e vivevano sulla parola. Anche noi lo dobbiamo fare. La chiesa deve arrivare a questo punto. Che l'apostolo esce fuori e i malati appena vedono l'ombra sua che passa sono guariti. Ma non solo lui, tutti noi. Le malattie non ci appartengono. In cielo non ci sono malattie, quindi non le può mandare Dio. Non sono nostre, non ci appartengono, noi dobbiamo combattere per questo. La miseria, la povertà, noi siamo ricchi. Le ricchezze ingiuste Dio le darà a noi, perché dobbiamo essere ricchi per arricchire gli altri, per aiutare. La risposta di questo mondo che è il muore siamo noi. Non è il governo che cambia, vero? Noi vogliamo che, noi stiamo pregando che il Signore mandi al governo uomini saggi che possano portare lì la sapienza di Dio, perché siamo stanchi di vedere tante persone che soffrono, tante persone che non hanno nulla, calpestate invece di essere aiutati, i succhiasangue che tirano la vita alle persone invece di aiutarli. Dio deve mandare uomini col suo timore, che può usarli come strumenti benedetti e mettere sottosopra e distruggere tutto il male che c'è in Italia e in Sicilia. Noi lo diciamo perché siamo italiani e siciliani, ma in tutto il mondo. Il governo cambierà perché Dio lo farà attraverso quelli che credono in Lui. E noi ci crediamo, vogliamo vedere l'Italia salvata, vogliamo vedere la Sicilia salvata e vogliamo pregare per gli uomini che governeranno, perché Dio gli dia sapienza. Non li critichiamo se sbagliano, preghiamo per loro, perché possono essere strumenti benedetti nelle mani di Dio. Quindi, cosa ha causato il figlio prodigo a sentire il bisogno di tornare nella casa del padre? Forse ha provato un senso di vergogna quando gli è passato davanti che aveva toccato il fondo, che si aveva sperperato tutto, che era stato addirittura con i porci, che per gli ebrei è un disonore grande, perché il maiale è un animale immondo. Quindi quando l'uomo toccava i porci, aveva a che fare con gli animali immondi, per gli ebrei era un disonore. E quindi ancora di più per lui era un'umiliazione grande andare a dire al padre e farsi vedere con quelle vesti sporche che aveva fatto parte pure di stare in mezzo ai porci. Cos'è stato? Però nonostante tutto ha avuto la forza di andarci, nonostante tutte queste cose che sono passate nella sua mente. E invece proviamo a pensare, e se avesse rifiutato l'accoglienza del padre perché quel senso di indegnità avrebbe roso il suo cervello? Pensiamo, se si fosse rifiutato di entrare nella casa quando il padre lo ha invitato, il figlio maggiore, nonostante che non ha fatto quello che ha fatto lui, si è rifiutato. Ha detto al padre, io, questo tuo figlio, no mio fratello, perché noi siamo così esseri umani, anche le mogli e i mariti lo fanno. Quando i figli sono monelli è tuo figlio, quando sono bravi è mio figlio, perché io l'ho insegnato io. Anche noi, la natura umana è così. Quindi invece cosa fece lui? Se avesse rifiutato di accettare o di cambiare l'abbigliamento, che era importante. Quando noi nasciamo di nuovo, Dio ci cambia l'abbigliamento, perché se rimaniamo con quell'abbigliamento, i demoni, sapete, ci guardano l'abbigliamento, loro lo sanno. Se noi siamo rivestiti di Gesù, non ci possono toccare perché la luce splende. Se questo figlio non cambiava abbigliamento, non avrebbe più, perché sapete, con la veste che gli messe il padre di nuovo, lui è stato abilitato a rientrare nell'eredità del padre, nonostante che l'aveva perso. È stato riabilitato a diventare figlio legittimo per ricevere l'eredità. E lui, nonostante che pensò, che disse a metà, perché il padre non lo fece arrivare, padre non sono degno, però ha capito e si è lasciato lavare, vestire, a mettere l'anello, a mettere i sandali e ha ricevuto con umiltà pienamente questa riabilitazione che il padre gli ha dato, perché ha cambiato la maniera di pensare. Perché lui poteva dire, lui aveva detto, io non sono degno di entrare nella tua casa, che tu mi chiami figlio, fammi uno come uno dei tuoi servi. Ma il padre non l'ascoltò, perché il proposito già c'era. E certe preghiere il padre non le ascolta neanche da noi, perché che già c'è il proposito e ci vuole portare lì. Il padre a volte sorride teneramente come a dire: figlia, figlio, ma tu che ne sai dove ti voglio portare io? Fai queste preghiere che manco le ascolto, perché io lì ti voglio portare, nella pienezza del mio amore. E quando c'è la pienezza dell'amore di Dio nella nostra vita, la paura se ne va, la vergogna se ne va e prendiamo pienamente l'eredità del padre. E lui così fece. Dio ci ha resi degni e ci porta a cambiare mentalità, perché quando cambiamo mentalità ci rendiamo conto e riceviamo l'eredità. Se non cambiamo la mentalità non la possiamo ricevere. Quindi attraverso la redenzione ricordiamoci sempre che lui ci ha qualificati, siamo figli degni. Non c'è più indegnità. Non lo diciamo più: Signore, non sono degno di te. È un'offesa alla croce. È un'offesa a quello che ha fatto Gesù per noi. Noi siamo degni perché Dio ci vede degni, non perché siamo bravi noi. È Lui bravo in noi, è lo Spirito Santo bravo in noi. Possiamo dire: buon lavoro Spirito Santo, continua l'opera, i cantieri sono aperti. È vero, ma dobbiamo guardare con la fine in mente come il Padre. I cantieri sono aperti, Dio sta operando. Dobbiamo morire a noi stessi, perché non siamo ancora morti totalmente a noi stessi. Come dicevamo ieri, ci sono le circostanze che ci fanno perdere tempo, l'offesa, il risentimento, il vittimismo. Non dobbiamo permettere questo. Nel cammino ci saranno tanti ostacoli, ma c'è l'aspirapolvere, vero? Ricordatelo. Questa fotografia andò a finire in Anna Baia Monte, chi ti fece i complimenti. Vai Marta, che figura, quello è come te. E quindi c'è lo spray, ricordatevelo. A tappina quando ci vuole, oriavolo però, non usatela per i figli, non si fa. E quindi Dio ci ha resi idoni ad essere come se stessi alla sua immagine. Siamo così, già Dio l'ha fatto quando ha soffiato. Ci concentriamo tanto sui nostri difetti e fallimenti che distruggiamo, abbiamo detto, la nostra fiducia in Dio. Oh, quei momenti quanto sono brutti, quando il diavolo riesce a farci entrare in quell'atmosfera di autocondanna. Ci sediamo sulla polvere, sulla cenere, e magari stiamo a pensare: oh, che era bello quando appena sono nata di nuovo, tutte quelle benedizioni, mi sentivo così leggera, mi sentivo come se ero un'altra. Adesso invece sto seduta sulla polvere, sulla cenere. Ma chi ti ci ha messo? Dio continua a vederti come quando sei nata di nuovo. Cioè, alzati. Alzati e vedi come ti vede Dio. Non ti vuole che stai seduta sulla cenere e che pensi al passato. Vuole che stai nella realtà di ora, in quello che Dio vuole fare ora, e che vogliamo essere tutti pronti a seguire quello che Lui ci vuole dire, e che vogliamo essere pronti a farci questa corsa dietro di Lui per accelerare e crescere veloci, senza leccarci le ferite, senza rimpiangere, senza stare lì ad autocommiserarsi. Ah, ma certo, tu parli così, se sapessi quello che ho passato io. Beh, ma io non so quello che ha passato Lui. Che vuol dire? Cioè, a volte questa parola di dire: vabbè, ma se tu sai il mio passato potrei scrivere una telenovela. Basta lì la telenovela. La telenovela non finisce mai, il nostro passato è finito già. Noi siamo nel futuro, per questo io odio le telenovele, perché non finiscono mai. Non le sopporto e non capisco come certe donne stanno tutta la vita a vedersi la telenovela e non sapere mai come finisce, sempre in ansia. E domani? Ma cosa tu fa fare? Leggiti la parola che già ti porta alla fine. Ma perché? State le novelle odiose, mi sembrano trappole diaboliche per la mente. Intanto il diavolo ti porta sempre alla stessa ora, guai. Può venire pure tuo marito molti fame, tu ci dici: cucinati, perché mi devo vedere la telenovela. Perché se io perdo una puntata, come faccio poi domani a saperlo? Queste sono trappole diaboliche che ti rubano la comunione con Dio, la comunione col coniuge, la benedizione di stare seduti, perché guarda caso la fanno quando devi sederti a tavola a mangiare. Proprio il momento più bello che la tavola è avere comunione con la famiglia. No, io ma susere ma ghirabbera telenovela, se no che senso ha? Non riesco a digerire queste telenovele odiose. Se avessi bruciato la televisione quando fanno telenovela. Così non se la vede nessuno. Saltare, puff, fine, non la posso aggiustare, la devo buttare. Allora non mi vedrò più la telenovela. Senza pietà, senza poterla aggiustare più. È un decreto, ma ormai è ufficio. ormai è arrivato nel mondo spirituale, si salvi chi può, o non se la vedono più e salvano il televisore o si ci abbrucia. Quindi c'è la scelta, c'è. Peggio per voi se vi vedete la telecamera, si brucerà il televisore, io l'ho detto. Me ne dovete comprare un altro, di nuovo si brucerà, quindi non vi conviene. Perché i decreti che si fanno vanno nell'area spirituale e non cambiano più. Io non lo cambio, quindi. Ah, che bello, così la telenovela finisce, non lo sapevo che ho. File delle telenovele, queste odiose telenovele. Io sapete quando mi leggo i libri, sono strana, leggo la fine perché non posso aspettare. Devo sapere come finisce, se no non me le leggo. Quindi figuratevi, ero così da bambina, mi leggevo i fotoromanzi, non so le persone antiche forse c'è, e queste puntate mi facevano stare male, una volta ho detto basta, non me ne compro più, voglio il libro che vedo la fine, se no non me lo posso leggere, perché se finisce male non me lo leggo, io voglio i libri che finiscono bene, figuratevi se io mi ci sono abituato le nove, ma non esiste proprio. Quindi abbiamo sorriso, ritorniamo alla parola che è più seria. Ci concentriamo sui nostri difetti, abbiamo detto che perdiamo tempo. Ma qual è il segreto? Cominciare a ringraziare. Abbiamo detto stamattina, cominciamo col ringraziamento. Ecco, ringraziare è una preghiera meravigliosa che apre i cieli. Perché già tu lo fai con l'attitudine che se tu vedi o non vedi quello che hai chiesto, ci credi. Io prego, però vedo ancora le circostanze. Allora non dico Signore perché, dico Signore grazie, perché i miei occhi lo vedranno, perché conosco la tua fedeltà. Mentre io ieri ero qui, mi è arrivata la notizia che il figlio di mio figlio Giacchino ha sbattuto la fronte e si è spaccato. E gli hanno dato due punti che potevo fare mentre ero qui. E cominciarono i pensieri, Signore, bambino, perché, Signore, ti prego. Poi il dottore gli ha detto non lo faccia dormire perché quando sbattono la testa, lo sapete, i bambini. E allora, Signore, cominciai a pregare, Signore, ti prego, tocca a Davide, Signore, non deve dormire. Signore, opera tu, non gli farei dare i punti, perché poi sapete, non so qui com'è, ma a Palermo, quando tu hai un punto, qualcosa da fare, vai al pronto soccorso, puoi morire dissanguato, tu ci vai ora e ti danno il punto domani. Così funziona lì. Cioè, il bambino ci è andato appena ha finito di mangiare, gli hanno dato i punti alle 5. Tranquillamente, ci hanno messo un cerotto e il bambino ha aspettato. Quindi, siccome io lo so che lì è così, ho fatto una preghiera bella decisa, Signore, grazie perché tu lo hai toccato e il bambino non ha più niente, nel nome di Gesù. Infatti poi cominciò a correre, non aveva niente, ha mangiato. Gli hanno dato due punti perché aveva bisogno di due punti, però il bambino è stato benissimo. La preghiera con ringraziamento, Signore, grazie, tu ti prendi cura di David. Io no, io sono qui e anche se ci fossi non lo posso curare. Però fiducia, siccome è tuo, è un dono tuo, è tuo figlio, tu ti prendi cura ed entra la pace. Ho riposato, ho detto al Signore pensaci tu ed è entrata la pace. Cambiamo modo di pregare con ringraziamento. Non è che non dobbiamo chiedere più niente al Signore, ma ci mancherebbe altro, dobbiamo portare le nostre richieste davanti a Dio, dobbiamo mettere davanti a Dio i nostri bisogni, però con piena fiducia che come i genitori si prendono cura dei figli, Lui si prende cura di noi, perché è un padre, è il padre meraviglioso. Dici, ti ho fregato, pure tu l'hai detto, vieni che volevo dire. Io ti conosco, shabalabalabalabalabala. Visto che ho detto un po' di gemulia frega, visto che l'hai detto pure tu, visto? Allora, Dio sa cosa ci ha fatto essere, questo è bello, ve lo dovete scrivere, e ciò che ci sta facendo essere, vuole che lo sappia e ci creda pure tu, perché Lui conosce il piano. Quindi siccome Lui lo sa, Lui cosa vuole? Che sia chiaro per te e che ci creda pure tu. Così puoi riposare e puoi seguire nell'ubbidienza dove Lui ti porterà, senza fare obiezioni. Rileggiamo per concludere di nuovo quei versi bellissimi di Efesi, capitolo 1, il verso 4, 5 e 6. Allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Perché santi e irreprensibili nell'amore? Non poteva fare un elenco il Signore? Nell'amore, nella purezza, nei pensieri, nel lavoro. Perché l'amore di Dio, perché Lui è amore, comprende tutto. Quando tu sei eccellente nell'amore, tutti i comandamenti sono compresi in questo, perché una persona che ama dell'amore di Dio, non dell'amore umano. L'amore umano è yo-yo, egoista, vuole se no non ti dà, se ti dà qualcosa ti dice cosa mi dai in cambio, oppure anche se non te lo dice subito, siccome ti ha dato, prossimamente su questo schermo ti chiederà qualcosa. L'amore umano è così, egoista, vuole sempre qualcosa. Ma l'amore di Dio è incondizionato. Quindi quando noi siamo ripieni dell'amore di Dio, tutto all inclusive, dice mio marito, tutto compreso. Per questo la parola di Dio dice che siate santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, solo nell'amore che comprende tutto. Avendoci predestinati a essere adottati come suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia, mediante la quale egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio. Questo è bellissimo. Se ci ha grandemente favoriti, siamo figli, ci vede come lui, come Gesù, e questo ci fa entrare nel riposo. Dobbiamo studiarci in questo, fratelli, perché quando abbiamo la consapevolezza di essere figli, abbiamo detto, lo ripetiamo, non più paura. A volte certe cose le facciamo perché abbiamo paura. Non più indegnità, noi siamo, puoi camminare a testa alta, sei degna. Quando entri in un locale, tu devi pensare, sta entrando una regina. I demoni si fanno da parte e le persone vedranno la luce in me. Perché io, non perché mi vanto, perché è vero che tu ti vanto, che tu non ti vanti, Gesù ti vede così. Lo Spirito Santo è in te, se Lui dimora in te, come puoi essere? Nient'altro che una regina o un re. Lo Spirito Santo ci vede così. Niente indegnità, ma identità, e l'identità ci fa avere l'eredità. Niente più cuori orfani. Gli orfanotrofi devono chiudere perché siamo stanchi di vedere orfanotrofi, sempre bambini orfani. Ma sapete, non è il fatto dei bambini, ci sono i bambini orfani che devono passare il processo fino alla conoscenza del padre, ma ci sono i bambini che vogliono rimanere orfani, che piangono sempre sulle ferite, che non riescono mai a fare un salto in più per vedere e riuscire a realizzare questa grande e meravigliosa paternità, che perdono tempo dietro a queste lagnanze, dietro alle circostanze. Lui ci ha fatti figli, non siamo più orfani. Abbiamo il Padre, il per eccellenza, meraviglioso, che col suo grande amore ci riempie di tutta la sua maestà e la sua gloria. Non più orfani. E questa rivelazione che il Padre ci sta dando attraverso questi messaggi nuovi, ci va rivelando sempre di più il suo amore, ci porterà alla rivoluzione. Dio sta rivoluzionando le chiese, sta rivoluzionando la nostra vita, sta rivoluzionando anche le persone che sono così e così, perché ci vuole fare arrivare in fretta alla meta fino al ritorno di Gesù. Amen. Io ringrazio Dio per tutti voi, ho finito, lascio all'apostolo la conclusione, per tutti voi, per la famiglia che siete, perché mi sento a casa mia, perché ogni volta che veniamo, io sola, non venivo sola, sono venuta qualche volta, ma da tanto tempo, di solito vengo con mio marito, o con mio marito, viene mio figlio Giacchino, abbiamo sempre tutti un parlare, quella è la nostra casa, perché loro sono i nostri, io i nostri figli non lo posso dire, lui mi diceva sempre, quando ancora sposato, se io avevo una sorella dovevi essere tu, perché tu sei mia suora, mi diceva sempre così. Mi feci già essere tutti virtuosi, tu sei me suoro. Se avevo una sorella sei tu. E io un fratello ce l'ho, però il fratello, un altro fratello che potevo avere era Beniamino. Perché lui mi è stato amico, perché mi è stato vicino nei momenti brutti, perché questo lo dico, Beniamino, a tuo onore, a mio disonore, però lo devo dire. Si è assuppato tutte le mie rabbie. Lui veniva per farmi le consulenze, fra virgolette, e dicevo, che sei venuto a fare, te ne devi andare, non ti voglio ascoltare. Oggi non è il giorno delle tue prediche. Per favore, se mi devi predicare, vattene. E lui, sempre mansueto con me, perché si distingue, non parlava, non rispondeva, si sedeva e mi ascoltava. Quando io finivo lo sfogo che l'avevo massacrato, com'è che ritornava non lo so, lui mi guardava e mi diceva: è finito? Ora parlo io. E mi predicava e mi riportava di nuovo sulla giusta via. Ma l'ha fatto per anni, povero Beniamino. Mio marito mi sopportava da un lato e Beniamino e Maria dall'altro lato. Quando io andavo, Maria aveva i bambini piccoli come me, quindi non era sempre presente come non ero presente io, perché quasi quasi hanno la stessa età i nostri figli. Infatti sono cresciuti insieme e continuano a stare insieme, vero Marta? Poi lei si è sposata con mio figlio Giovanni. Sei bigama, mi dispiace, te lo devo dire. Giovanni lo sa? C'ho le foto. Era piccola, era la più grande di tutti i bambini piccoli che avevamo, no? E facevano i matrimoni, come grandi. Mio figlio era il pastore, battezzava i suoi fratelli, e lei pure predicavano, si battezzavano, si facevano i matrimoni. E lei una volta ha deciso di sposare mio figlio Giovanni, che aveva 2 anni e lei era grande, figurate, col pannolone, Giovanni, su picchio pa mano. Oggi io mi sposo con Giovanni. È rimasto famoso questo fatto. E poi si è sposato con Giovanni. Vedete i legami quando si curano? Questi sono i risultati. Anche noi abbiamo avuto dei battibecchi, delle amarezze, specialmente Beniamino non mi rispondeva mai, ma lui poteva dire benissimo: ma vai a fare al tuo paese, che io con te non ci voglio avere più a che fare. Però lui, sempre Beniamino era, e rimaneva lì, sempre fedele, sempre così è stato. Lui dice, lui e suo fratello anche, gli dicevano sempre a mio marito: pure che tu mi scafazzi, mi butti fuori, io sempre vicino a te starò, tu vuoi mettere in mente, io non me ne andrò mai da te. E quindi sono i fedeli, i cascio sono fedeli, ci possiamo dire quello che vogliono, ma i cascio sono fedeli, danno la vita per la fedeltà. E lui era il mio fratello. Questa amicizia l'abbiamo curata per anni, il diavolo ci ha provato a separarci, se ne sono andati, abbiamo pianto, Marta è rimasta da noi a Palermo e poi se ne è tornata. Però alla fine la vittoria è quella, siamo insieme. E questa è l'unità che dobbiamo curare nelle chiese. L'unità vince, fa scendere l'unzione. Non ve lo scordate, dovete curare prima dalla famiglia, marito, moglie e figli. Per l'unità c'è un prezzo da pagare, devi morire a te stessa. Devi stimare gli altri più di te stesso se vuoi vincere. Altrimenti se fai le brecce l'olio esce fuori, non lo devi permettere. Nell'unità bisogna lavorare. Questa è l'unica preghiera che Gesù ha lasciato incompleta, fra virgolette, perché lui già la vedeva completa. Per le nostre orecchie, quando disse: Padre, ti prego che siano uno. Poi Gesù è tornato al Padre e questo ti prego che siano uno è rimasto, perché la Chiesa doveva lavorare per l'unità. E noi vogliamo essere uno, perché nell'unità c'è l'unzione, c'è l'amore e c'è l'accelerazione. Amen. Io vi benedico, vi ringrazio con tutto il cuore per il vostro amore e la vostra accoglienza. Voglio ringraziare i vostri apostoli, amateli, ubbidite, siate sottomessi, rispettateli, proteggete la Chiesa gli uni agli altri. Il diavolo non deve entrare, perché noi siamo un muro di protezione, non di separazione. Abbattete i muri di separazione ed alzate i muri di protezione. Dio ci chiama a essere sentinelle l'uno degli altri. Se il mio fratello sbaglia, io non lo devo giudicare, devo pregare per lui subito, perché lui e io siamo uguali. Siamo la stessa cosa, se lui sta male pure io sto male. Quindi mi conviene pregare per lui e farlo ristorare subito, perché così sto bene pure io. Dobbiamo comprendere come Dio ci vede e quello che vuole da noi. Amen. Vi benedico con tutto il cuore, vi abbraccio. Un abbraccio grande a tutti.